Sono passati ormai 5 anni dal 2005, anno sorribilis della sanità siciliana, fu funestata da una serie di incidenti di sistema, coi cadaveri non eccellenti che facevano da sottotitolo a un nostro convegno in cui mettevamo in relazione il sistema di potere mafioso e la mala sanità. L'anno della mafia bianca, che portò l'intreccio mafia politica e sanità alle cronache nazionali e oltre. Ma cosa rende scindibile il binomio mafia politica in mezzo al quale la sanità come altri settori della società civile vengono stritolati? Dobbiamo accettare una triste realtà. Mafia e politica si nutrono, ovviamente come dovute eccezioni, nello stesso brodo culturale, e cioè nell'intermediazione del bisogno, di quel bisogno di salute che dovrebbe essere un diritto ma che diritto non è perché non esigibile. Ed ecco allora la necessità di un tramite che magicamente intercede per l'esigibilità di quel diritto. Molto spesso il tramite è svolto dal politico di turno, che interviene per fare eseguire un esame, procurare un posto letto, il tutto ovviamente in disprezzo dei turni, di liste d'attesa. Ma anche il mafioso agisce in modo similare e attraverso questo meccanismo esercita il controllo del territorio. Quindi il binomio mafia politica diventa clientelismo esercizio di potere. La mafia sottrae allo Stato poteri e prerogative di cui lo stesso ha il monopolio e diventa essa stessa un'istituzione, dice l'ordine del giudice, in qualche modo adesso omologa. La mala sanità non può che essere la logica conseguenza di un tale sistema, ed è alto il prezzo che i siciliani pagano alla nostra regione. Infatti in Sicilia ci si ammala di meno per le principali patologie, neoplastiche, cardiovascolari, eccetera, ma si muore di più che nel resto d'Italia. Eppure gli strumenti per evitare tutto ciò esistono. Vedete, aver messo a posto i conti, moralizzato le spese, i rimborsi a piedi vista delle aziende, è certamente un fatto meritorio. Così come è meritorio aver assegnato precisi obiettivi ai manager, aver ridotto il numero delle aziende sanitarie, ma da solo non basta. Nella nostra regione, per esempio, si è preferito non costituire un'agenzia regionale dei servizi sanitari, che nel resto d'Italia costituisce un fondamentale presidio di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale, e svolge attività di studio, di ricerca, in materia di epidemiologia e verifica dei servizi sanitari. Ad essa vengono in genere delegati compiti più strettamente gestionali, lasciando all'assessorato alla salute solo il compito di una nobile programmazione sanitaria, senza l'onere di doversi occupare di nomine di qualsivoglia natura, un reale passo indietro della politica che in Sicilia, pur essendo prevista, non esiste. Così come non vedono ancora la luce, se non in forma embrionale, i centri di prenotazione unificati, che dovrebbero essere almeno provinciali, meglio se unico regionale, e in presenza dei quali verrebbe almeno più difficile ignorare le liste d'attesa. La possibilità di avere liste d'attesa in rete, visibili a tutti, di conoscere le modalità di accesso alle strutture pubbliche e private, in una parola la trasparenza. L'esercizio della libera professione intramedia, assolutamente privo di corretta regolamentazione su quasi tutto il territorio siciliano. Nessuna previsione di percorso assistenziale in grado di accompagnare il paziente nella difficile gestione della propria malattia. Tutto ciò determina una condizione di insicurezza nei cittadini pazienti, già resi fragili dalla malattia, e la sensazione di non essere in grado di affrontare il problema, specie se non si dispone di agiate condizioni economiche, fanno sì che il paziente sia facile preda dello sconforto, e a quel punto chiunque sia in grado di risolvere il problema ne acquisisce la gratitudine e vita naturale. Tutto ciò è di una tristezza profonda, come può un uomo approfittare della condizione di debolezza del proprio simile? E allora diventa indispensabile, non ulteriormente rinandabile, a rimuovere almeno una delle ganasce della morsa, cioè quella politica. Perché se il sistema diventa impermeabile alla politica, anche la criminalità mafiosa avrà difficoltà a inserirsi nel meccanismo. Gli mancheranno le persone di riferimento e non sarà più possibile confondere un mafioso con un politico di interesse. Nei confronti del sistema sanitario, la mafia ha un interesse economico e un interesse sociale. L'interesse economico può essere diretto nel momento in cui l'impresa mafiosa si presenta come erogatore di servizi sanitari, o indiretto nell'estrinsecarsi nella fornitura di beni e servizi nei confronti della sanità pubblica. L'interesse sociale, anch'esso, si estrinseca secondo due forme. La prima, fonte di acquisizione del consenso legata alla capacità occupazionale del sistema stesso. La seconda, direttamente connessa con la natura del servizio. Sono inoltre rilevabili molteplici combinazioni di tale forma di interesse, che probabilmente rappresentano le evidenze più frequenti. Una impostazione del contrasto alla mafia non può prescindere da questa considerazione, per evidenziare i punti nevralgici del sistema. La mafia è anche erogatrice diretta di servizi sanitari, nel senso che dà risposta alle richieste di cura, rappresenta una frontiera e tutto ciò è relativamente recente nell'imprenditoria mafiosa. Fino agli inizi degli anni Ottanta, la sanità privata convenzionata offriva prestazioni a basso contenuto tecnologico, le cliniche private erano pagate a posto legge, i laboratori diagnostici a nodula. E d'altro canto, la leadership nei processi di accumulazione più rapida e redditizi, come il cemento e la droga, rendeva estremamente poco appetibile il mercato della spesa sanitaria. La tendenza in seguito divenne quella di sostituirsi al sistema pubblico, nelle aree di insufficienza o di inefficienza di questo. Il cambiamento del sistema di finanziamento della sanità, il DRG, l'introduzione delle tecnologie avanzate e costose, la progressiva marginalizzazione della mafia nei settori di intervento tradizionali da parte della spietata concorrenza di altre organizzazioni criminali sono stati elementi che hanno determinato un progressivo e crescente interesse nei confronti dell'offerta di prodotti sanitari da parte dell'imprenditoria mafiosa. Il problema, inoltre, che le aree di inefficienza del servizio pubblico vengono create con sistemi tipici dell'imprenditoria mafiosa. Non vi è dubbio, ad esempio, che sul piano dei bisogni dei servizi, la clinica di Bagheria giungeva a colmare un vuoto nel trattamento dei pazienti oncologici in Sicilia. La questione diviene allora quella di analizzare le ragioni che hanno portato al determinismo di una siffatta situazione, nel senso che sul piano della programmazione sanitaria, forse sarebbe stato meglio dotare il servizio pubblico di tecnologie all'avanguardia, per far sì che il privato potesse essere sì concorrente, ma mai sostitutivo del pubblico. Un'idea quantitativa del fenomeno mafioso può ricavarsi dal fatto che nel corso di un'indagine sul mandamento di Brancaccia sono stati ritrovati documenti da cui risultava che Pizzo, Racket e altre attività criminali portavano alle casse dell'organizzazione introiti per 1,5 miliardi di lire l'anno. Nello stesso periodo fu scoperta una truffa al servizio sanitario regionale di 50 miliardi di lire in un solo mese. L'assenza di strumenti di programmazione sanitaria da parte della Regione è stata oggettivamente funzionale all'espansione dell'impresa mafiosa in ambito sanitario. Infine, la visione ospedalocentrica che caratterizza la sanità siciliana, in dispregio dei piani nazionali, è del tutto funzionale a un disegno generale di distorsione delle finalità del sistema. La prevenzione, quindi, è inesistente. L'intervento sul territorio sottodimensionato e il momento strategico è rappresentato dai livelli elevati di assistenza a cui fare fronte attraverso gli accreditamenti o le convenzioni con enti, fondazioni o privati. L'intervento sul territorio e la prevenzione non sono remunerativi dal punto di vista economico, è sul meccanismo di trasformazione dei diritti in favori, per cui la Regione Sicilia è da questo punto di vista il fanalino di coda tra le regioni italiane in materia. Termini come ospedalizzazione a domicilio, assistenza domiciliare integrata, percorsi di cura sono inusuali nella sanità siciliana, mentre le strutture territoriali, come ad esempio i consultori familiari, vengono lasciati nell'abbandono prive di mezzi e personale. Il sottosviluppo per un certo potere politico non è un handicap, come si potrebbe sembrare, ma anzi una straordinaria risorsa. Il management del sottosviluppo trasforma i diritti in favori personali, i cittadini, i sudditi, i bisognosi. Cittadini insudditi bisognosi di protezione da parte di padrini politici e mafiosi e alimenta così catene che continua a essere oggetto di critiche. C'è poi il capitolo interessante della pletora dei medici affiliati a Cosa Nostra, con ruoli di primo piano. Il problema non è nuovo. Il dottore Navarra, capofamiglia di Corleone, successivamente assassinato, era il direttore del locale ospedale e ricopriva anche la carica di medico condotto e di ufficiale sanitario. Ma su questo c'è un'ampia bibliografia. Parallelamente e curiosamente, la categoria dei medici registra un'ampia di rappresentanza anche all'interno della classe politica siciliana. Se i due fenomeni hanno un nesso, non sta a menirlo. Più interessante e degna di interesse è la cosiddetta zona grigia o degli indifferenti, che pur non essendo direttamente coinvolti dal meccanismo politico mafioso, ne traggono piccoli vantaggi e rappresentano l'acqua dove muore il pesce della mafia. È però fin troppo evidente che la grande maggioranza dei medici è vittima di questo stato di cose. E oltre a faticare il doppio ogni giorno per assicurare una forma di assistenza ai pazienti, si vedono puntualmente penalizzati perché scavalcati nella carriera e nella professione da colleghi meno meritevoli sul piano professionale, ma più attivi in altre meno meritorie forme di attività. In assenza di una sponda politica, il potere di inquinamento della mafia sarebbe veramente ridimensionato. È importante che questa verità, per quanto ovvia, entri a far parte del bagaglio culturale soprattutto di coloro che vorrebbero fare una seria lotta contro la mafia. E ciò perché la sia pur minima concessione non alla mafia, ma la zona grigia della politica, che è più estesa di quanto possa sembrare a prima vista, pregiudica gli sforzi di quanti continuano a lottare e a rischiare. E guai a non intuire che la lotta alla mafia si fa anche comprendendo che far funzionare un ospedale pubblico, rendere fruibile un servizio, sottrae alla mafia la linfa vitale che gli deriva dal controllo dei bisogni. Compito nostro è quello di studiare il sistema, sforzarsi di trovare le soluzioni, cercare di spezzare questo rapporto perverso tra mafia e politica, di volta in volta predatorio, parassitario o simbiotico, interrompere il legame di un reciproco bisogno tra pezzi dello Stato e criminalità organizzata che, anziché essere indeboliti dal parassita mafioso, dipendono da lui per perpetuarsi. In altre parole, bisogna recuperare i fondamenti oggettivi e razionali che permettono di assegnare ai comportamenti umani uno status, ovvero distinguerli in buoni, giusti o moralmente leciti rispetto ai comportamenti ritenuti cattivi o moralmente inappropriati. Bandire qualsiasi atteggiamento che possa essere determinato da interessi di qualsivoglia natura, cioè quell'esercizio della legge morale come volontà libera che Kant chiamava imperativo categorico, e quindi l'inderogabile necessità di recupero dell'etica.